Zibaldone. 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 Zibaldone.
Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, bentornati qui a Zibaldone, un'altra puntata su Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in questa storica Radio Libera barcellonese affacciata sulla Plaza Real. Oggi venerdì 13 marzo, una puntata speciale, ma davvero speciale. Abbiamo due ospiti d'onore d'eccezione e parleremo di argomenti, di tematiche, di musica, di poesia, davvero unici, insomma. Non è una novità qui a Zibaldone parlare di queste cose, ma quest'oggi la puntata, lo ripeto, è davvero speciale. Vi ricordo che ci potete ascoltare non solo sui 91.4 FM a Barcellona, ma anche in streaming www.contrabanda.org all over the world, come si suol dire in lingua inglese, e poi in podcast dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Quattro anni di podcast, oltre 200 puntate. Ci siamo scordati la settimana scorsa di festeggiare i 4 anni della nuova gestione di Zibaldone. Lo faremo durante il mese di marzo. Zibaldone, Radio Contrabanda, così ci trovate su Facebook. Andiamo subito con la prima canzone, capirete perché, non vi dico nulla di più, godetevela.
Popolo del pianeta, sentite, sentite, sentite. Pull off,
rapper ante litteram, così potremmo dirlo. È qui con noi, anzi è meglio che ci spieghi lei qualcosa di più di questo personaggio straordinario. Timisoara Pinto, giornalista, scrittrice, insomma agitatrice culturale, possiamo dire così, Timisoara?
Sì, possiamo dirlo. E poi questo è il brano che meglio identifica e ci introduce nell'argomento, che descrive perfettamente lo spirito ribelle di Enzo Del Re, perché è di lui che stiamo parlando.
Hai fatto bene a dirlo, perché ancora non avevamo detto il suo nome. Forse qualcuno lo aveva riconosciuto, perché negli ultimi anni, anche grazie al tuo libro e alla tua opera di riscoperta, e poi in fin dei conti quel film che una decina d'anni fa aveva fatto dire: ah, ma è vero, questa lavorare con lentezza, no? Qualcuno aveva fatto questa canzone, questo personaggio strano che cantava e suonava con la lingua, con la, no, con le parti del corpo, con le sedie e così via.
È stato per me anche il grimaldello quel film, cioè la scintilla da cui poi è nato e si è propagato questo amore per Enzo Del Re, una vera e propria passione che mi ha portato alla ricerca di questo personaggio che nessuno ricordava più, che nessuno conosceva, e quindi ho deciso di andare a trovarlo nella sua mola di Bari, dove si era rifugiato, proprio come la sirena che ascoltiamo in questo di fondo, no? Che ascoltiamo in questo brano, viveva come in un rifugio antiaereo. Una grave colpa, un grave peccato per un personaggio come lui, di chi intorno a lui e soprattutto le istituzioni, insomma, hanno permesso questo suo allontanamento, questo suo rintanamento nella sua mola, dimenticandolo, lasciandolo un po' solo con se stesso, con la sua scrittura, perché ha continuato comunque a scrivere come un fiume in piena. E questo brano lo descrive, l'ho scelto quasi come una sigla, un suo inno. Un po' tutti i suoi brani sono dei manifesti, degli inni. E questo lo identifica immediatamente come un alieno, no? Popolo del pianeta, allarmi.
Guarda, la settimana scorsa abbiamo mandato in onda Timisoara, visto che ormai sono purtroppo i due anni dalla scomparsa anche di Enzo Iannacci, quella meravigliosa boutade, perché non saprei come altro chiamarla, di Iannacci, che fa: arrenditi Iannacci, no? E parla con il megafono dicendo: esci di lì e rientra nel sistema. Insomma, qualcosina di questa Enzo Del Re, per quanto diversissimi in tutto, e mi ricordava quello specifico Iannacci, che era più o meno dello stesso periodo, perché parliamo l'arrenditi Iannacci del 75-76,
sì.
L'epoca d'oro di Enzo Del Re sono i primi anni 70.
Sì, così, dal 69 al 74, 75, sì.
Diciamo una cosa che forse qui è colpa mia, non ho ancora detto, e Timisoara Pinto ci sta parlando di Enzo Del Re per un libro che è uscito l'anno scorso, e hai lavorato tantissimo in questo libro. Ricordiamo innanzitutto il titolo: Lavorare con lentezza, che è la canzone più conosciuta al grande pubblico di Enzo Del Re, sottotitolo Enzo Del Re il corpofonista, è uscito nel 2014 per la Squilibri Editore. Tra l'altro un libro particolare, non solo perché ricostruisce la biografia di Enzo Del Re, i ricordi di molte persone che gli sono stati vicine o anche lontane, che comunque l'hanno conosciuto, ma poi perché hai fatto questa operazione unica, importantissima. Il libro contiene due dischi, un disco che raccoglie
le sue canzoni come in un'antologia,
una ventina di canzoni, vero?
Sì, tratte dai suoi unici due LP autoprodotti, rigorosamente autoprodotti, quindi introvabili. L'altro con le sue canzoni rifatte da artisti oggi, in occasione del primo tributo in sua memoria, perché Enzo Del Re è scomparso nel giugno del 2011, a due mesi di distanza abbiamo organizzato con degli amici di Mola di Bari, Domenico Sparno, Annella Andriani e Rodolfo Vaccarelli, un tributo in una serata che doveva invece ospitare un suo concerto dopo tanti anni nella sua mola. E quella sera molti artisti, da Vinicio Capossela, Aita De Bois, da Teresa Desio a Tonino Zurlo, un altro grande cantastorie pugliese di Ostuni, ad Antonio Infantino, grande amico della prima ora di Enzo, anzi forse suo primo talent scout, a Piero Nissim, le Farawalla, che proprio di questa canzone che abbiamo ascoltato in apertura hanno realizzato una versione per quartetto vocale molto bella, che apre appunto il secondo CD.
E dopo anche questa la ascolteremo più tardi, perché infatti abbiamo selezionato insieme a Timmy Soara alcune canzoni del primo disco, cioè le canzoni originali di Enzo e Re, e quella che ci siamo appena sentiti appunto è la canzone che anche apre questo primo disco, e poi alcune canzoni invece del secondo disco che vengono da questo omaggio, da questo tributo. E tra l'altro, Timmy Soara, bisogna dire anche la verità, hai colto anche il momento migliore per riscoprire Enzo del Re, perché se avessi aspettato qualche anno in più sarebbe stata un'operazione anche per te, un'esperienza del tutto diversa.
Sì, io il progetto è nato con Enzo, era un suo desiderio quello di raccogliere il suo materiale, la sua storia, e poi ha visto la luce grazie a un illuminato editore, purtroppo soltanto dopo la sua scomparsa, perché non era difficile in Italia trovare un interlocutore sul piano editoriale per un progetto del genere. Invece dopo sono tutti impazziti e il libro ci sta dando proprio la soddisfazione che tutti aspettavamo, anche con dei riscontri e delle recensioni molto emozionanti, di cui Enzo sarebbe andato fiero, perché era un fiero collezionista delle dediche.
Ah, sì, eh?
Sì, delle cover dei suoi brani, teneva tutto lì in mostra, gli omaggi, i premi che aveva ricevuto.
Ma era critico, perché so che aveva un carattere insomma un po' difficile, a volte un po' scontroso, quindi quando magari leggeva una critica, che commenti poteva fare?
Beh sì, era sempre molto allegro e molto arrabbiato, un connubio strano, particolare, però molto contagioso. Era una persona comunque molto simpatica, con cui abbiamo trascorso dei momenti veramente indimenticabili. Era molto arrabbiato con Daniele Sepe, perché nella sua versione di Lavorare con lentezza aveva censurato, secondo lui, aveva tolto, omesso di rifare la strofa che parlava della Chiesa, in particolare dei preti, e per insomma, poi probabilmente secondo il gusto di Daniele, invece, per lasciare alla fine del brano una lunga coda strumentale, come poi è solito fare Daniele Sepe nei suoi brani, no? Piuttosto che dare spazio al testo, ama l'improvvisazione, l'interplay tra gli strumenti, però effettivamente proprio quella strofa lì manca e non gliel'ha mai perdonato. Lui era un po' così, anche Vinicio Capossela non gli stava molto simpatico, e Vinicio lo sapeva, me lo disse proprio in occasione di Parma, il primo concerto in cui ospitò Enzo del Re. Ma io non gli sto tanto simpatico, ho questa impressione. Poi chissà, insomma, Enzo non ne ha avuto il tempo, però negli ultimi anni, per fortuna, ha avuto le ribalte che meritava. Una fra tutte, il premio Tenco, che l'ha invitato, ospitato a Sanremo, al Teatro Ariston nel novembre 2010. Ed è stato un bel momento, perché pensa, Steven, che Enzo era molto particolare, non amava esibirsi con altri artisti, voleva soltanto fare le sue cose. Le uniche canzoni non sue che ha cantato nella sua vita sono quelle di Luigi Tenco.
Addirittura, questo non lo sapevo.
Amava molto Luigi Tenco.
E che canzoni soprattutto ricordi?
Amava molto Vedrai. Ma forse per questo rapporto con la madre, sapete che la canzone di Luigi Tenco era dedicata a sua madre. E lui aveva un rapporto molto, molto bello, mi parlava sempre di sua madre, e anche il cappellino rosso di lana che lui portava sempre, da cui non si è mai separato, detto anche lo scazzettino rosso, probabilmente fatto all'uncinetto, appunto gliel'aveva fatto la madre, e ne aveva soltanto un altro verde di riserva che portava sempre nelle sue due pesanti valigie, che contenevano giornali, CD e tanto materiale misterioso.
Di aneddoti ne abbiamo tantissimi.
Sì, che ha alimentato la sua leggenda. Sì, tanti aneddoti che appunto ne fanno un personaggio veramente unico e divertente.
E tra l'altro, di aneddoti con lui parleremo anche di altre cose, perché vi presento anche l'altro ospite che è già qui con noi. Anzi, mi scuso di non averlo fatto in questi primi minuti, ma Timmy Soara mi ha coinvolto già in questo mondo Enzo del Re, che è un mondo da cui uscire dopo credo sia molto difficile, come la droga, sai quando ci entri, non sai quando ce ne esci.
È come un mantra.
Ecco, sì, è meglio, hai ragione, dai, via. Comunque ve lo presento, qui con noi Andrea Satta, voce, anima e tante altre cose dei Ted Dubois, ma poi i tuoi progetti sono tantissimi e sempre interessantissimi. Andrea, benvenuto anche te a Zibaldone.
Grazie dell'invito, eccomi.
Facciamo anche una spiegazione ai nostri ascoltatori che magari pensano oggi venerdì 13 maggio, magari dopo vengono al Bar Glaciar a trovarci a fine programma a vedere se magari ma dove sono finiti Andrea e Timisoara? No, non siamo in diretta quest'oggi, ve lo diciamo, stiamo registrando previamente perché Andrea Satta, ve l'ho già ricordato la settimana scorsa, ha partecipato, perché ormai è già successo per voi, al Bianca da Ponte International, al Tradizionario insieme a Fausto Mesolelli, a tantissimi altri amici ed artisti. Quindi quando ci starete ascoltando, purtroppo Andrea se ne sarà già tornato in Italia, ma lo aspettiamo presto, e anche Timisoara. E Andrea, l'ultima volta che ci siamo visti è stato un paio di mesi fa, tra Trento e Verona, in una presentazione del disco di Ted Dubois, di cui abbiamo già parlato a Zibaldone, ne parleremo tra una mezz'ora con molta maggiore, insomma, in dettaglio insieme a te. Ma anche perché appunto tra Trento e Verona c'erano state anche la presentazione del libro di Timisoara su Enzo Del Re e in libreria insieme a Enrico De Angelis e gli amici del Club Tank e così via, e ti ho sentito raccontare anche a te degli aneddoti su Enzo Del Re che sono meravigliosi, per esempio il tuo incontro con Enzo Del Re. Mi piacerebbe, se ne hai voglia, che ce lo raccontassi adesso anche qui a Zibaldone.
Sì, è stato un incontro veramente surreale, però tanto per confondere un po' le idee ai tuoi ascoltatori, oggi 13 marzo, mentre voi mi ascoltate, io sto facendo il soundcheck a Carrara, all'archivio della Resistenza, in una terra molto anarchica. Però adesso invece, se fosse l'8, se fosse il 7, se fosse un altro giorno di marzo, io starei incontrando Enzo Del Re a casa sua, e non era marzo, ma era forse luglio, forse agosto. Era un giorno molto caldo, di quelli che la Puglia regala spesso d'estate. Con Timi eravamo in macchina scendendo verso sud, eravamo determinatissimi nel trovare la casa di Enzo Del Re. Pochi aiuti da fuori, è una convinzione profonda che domandando a qualcuno della sua città, che è Mola, vicino Bari, avremmo trovato la soluzione. Chiedemmo a questa signora che puliva la pietra bianca della soglia della sua casa, e lei ci indicò, guardandoci a malapena, la strada, più che altro la finestra chiusa ermeticamente come le casse del sud nelle giornate di soleone sono. Bussammo, la parola fu ovviamente amici, la risposta fu avanti. Salimmo questa scala che era un pertugio molto stretto, solo la scala in quel budello di corridoio, e su Enzo, che si aggirava come un animale dominante nel suo spazio di pochi metri quadri, con i mutande ascellari, che mi ricordo, circondato da queste scatole di Pepsodent che si vede contenevano, avevano ospitato un'infinità di dentifrici, lui ci aveva messo dentro delle riviste. Mi gira attorno e io ricomincio a raccontare chi sono, Andrea Satta, insomma cerco di tirar fuori tutti i miei distintivi alternativi e libertari per trovare un passaggio nel suo cuore. Avevo la netta percezione che dovevo convincerlo umanamente e politicamente per trascinarlo dove volevo era il nostro festival Strada Rolo, un festival di strada che facevamo da parecchi anni. Il nostro obiettivo era far tornare a suonare dal vivo Enzo Del Re. Lui mi gira intorno e dopo le mie manifestazioni più estrose per sembrargli quello giusto, punta il dito verso di me, un indice che non ammetteva replica né assoluzione, e mi dice: tu sei stato al Costanzo Show? E dico: un po' d'anni fa, sì, due volte, forse tre, dai. Ma no, guarda, ma mi ha invitato il papà di Daniele Silvestri che faceva l'autore in quel programma. Sì, ma tu sei stato al Costanzo Show? E no, o dentro o fuori dal motore. E io capii che avevo sbagliato tutto, cioè che sarebbe stato difficilissimo recuperare per uno che proprio aveva scelto la strada della compromissione borghese più profonda, come trascinare Enzo Del Re nel suo festival. Gli raccontai l'idea, gli raccontai che tornare in scena sarebbe stato bellissimo. Lui spiegò un aneddoto veramente divertente, surreale, come sempre mi è sembrato Enzo poi negli anni dopo. Cioè lui non suonava da tempo perché ce l'aveva su con tutti, nel suo paese non suonava da moltissimo e dappertutto non riusciva più a trovare ingaggi, pur essendo stato un grande artista non soltanto di tutte le cose che si possono dire di lui, di impegno civile eccetera, ma anche proprio salendo sul palco praticamente ogni sera negli anni della rivolta sociale, dell'impegno civile in Italia, cioè i primi anni 70. Insomma, lui, il fatto è questo: a Mola di Bari si fa ogni anno la festa, a Mola di Bari lui sa che può finalmente avere la serata centrale della sua città, come fanno spesso i politici: all'inizio ti fa una promessa, poi a un certo punto il silenzio, il detto non detto, il mascherarsi, non avere notizie, finché lui viene a sapere, non so se attraverso i manifesti, o in qualche altro modo, che la festa si fa, che la festa del Santo Patrono si fa, ma non è lui nella piazza principale il grande ospite, ma Anna Oxa. Forse... poi ti me lo dirà meglio, ma insomma lui andava a suonare per la paga di un operaio della Fiat, che oggi potrebbero essere, non so, in Italia 70 euro al giorno. Lui quello voleva per andare a suonare, e questo già da solo basterebbe a definire.
Si professava musicista operaio,
come gli operai si faceva pagare. Anna Oxa, ma 30 milioni gli avranno dato, una cifra di questo tipo, questo... tra 30 milioni e 70 mila lire c'era tutta la differenza del pianeta, due mondi, due scelte totalmente diverse: la musica fatta per servizio per il popolo e per l'operaio, e la musica fatta
per lo spettacolo fine a se stesso
che serve soltanto ad arricchire i borghesi e a oppiare la gente. Da quel giorno lui si fece l'idea che Giovanna Marini, la più autorevole, rappresentativa, forse anche la più commerciabile in qualche modo, la più spendibile degli autori di canto politico e popolare, chissà perché, se prendeva 3 milioni, che poi divennero 3.000 euro. Magari Giovanna Marini li prendeva col suo coro, con la sua orchestra, con 60 coristi, chissà con chi faceva 7 seminari.
Si era fatto però, questa
idea. Ottenuto 3 milioni, e da quel giorno Enzo Del Re costa 3 milioni, che poi diventarono 3.000 euro, fine dei concerti di Enzo Del Re, tranne che quel giorno io, convincendo tutti al mio festival, mi ero portato il mandato di dargli questi 3.000 euro, quindi io potevo convincere Enzo Del Re, perché avevo l'arma che l'avrebbe fatto venire. Se questa è la soglia della difficoltà, la soglia, caro Enzo, io la supero.
E lui che ti disse?
Andammo a mangiare polpo, riso e caciocavallo in un bar del porto, in una trattoria del porto, che era la dieta perfetta per un dializzato, ve lo potete immaginare. Non so se gli occhi di Timisoara hanno avuto più successo del polpo, del caciocavallo o dei miei 3.000 euro, ma Enzo, con un'infinità di treni, arrivò e suonò al nostro festival.
Andiamo a sentirci una canzone che sta già qui di sottofondo, Lavorare con lentezza, un'altra insieme, dopo Timisoara tu ci spieghi perché le ascoltiamo insieme. Eccola qui.
Si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
I lavori massacranti
esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io... Tengo una voglia e fa niente. Come solo d'inda capa, metterà su da pensata e si incontra va via, chi ha inventata fatica, io ti giuro la cita perché... Tengo una voglia e fa niente. Si ha fatica era buona, ma consigliavo un dottore. Si ha fatica era buona, non pregavano i preti. Benedizione alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. Chi m'ha messo in catena, passa vita in vacanza, io fatica e passo pure da stronzo, vaffanculo alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. A fatica e onora, ma si mascanza meglio ancora. Beato chi con me sa riesce a scansare. Tengo una voglia e fa niente. La 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 la.
Due canzoni di Enzo Del Re ci siamo sentiti, Lavorare con lentezza, che tutti insomma conoscete anche grazie a quel film del 2003?
Sì, 2004, di Guido Chiesa, sulla storia di Radio Alice, non l'abbiamo ancora detto, la radio movimentista bolognese che sognava il paese delle meraviglie, e questa era la canzone che apriva tutte le mattine le trasmissioni radio.
Di questa radio libera, questa radio. Insomma, qui a stare a contrabbando un pochino c'è quello spirito tecnologico soprattutto, sì. Anche di carenza.
Dadaista.
E poi, però non ci siamo sentiti solo Lavorare con lentezza, ma una specie di medley che lo stesso Enzo mi raccontavi fuori onda.
Così le ha incise e così le seguiva dal vivo, senza soluzione di continuità. Era il manifesto del suo innato controritmo. Un po' tutte le canzoni sono delle work song, no? Canzoni di lavoro, perché... sono cronocanzoni innate, plasmate sui ritmi di lavoro e in questo caso la canzone è una creazione su tempi standard determinati, no? Un po' come diceva Taylor a proposito del lavoro in fabbrica. E questa canzone nasce da uno spettacolo che denunciava le teorie tayloristiche che ormai avevano invaso anche le fabbriche italiane, ovviamente, da uno spettacolo che si chiamava MTM, che è un acronimo che sta per misurazione dei tempi e dei metodi. Il sottotitolo più poetico era come rendere musicale e quasi dilettevole ciò che a prima vista sembra sofferenza e fatica. Uno spettacolo di denuncia di Nuova Scena, un collettivo di cui faceva parte Enzo Del Re, nato da Dario Fo e con la guida, la regia di Vittorio Franceschi, un grande attore che oggi dirige la scuola di teatro a Bologna, Alessandra Galante Garrone, e che è stato molto utile, è un testimone molto importante per questo mio lavoro di ricerca. E la canzone è importante perché lui la incide nel 74, il motivo gli risuona in testa in una notte a Bologna, io dico sempre come il Keith Jarrett di Satisfaction, e molte canzoni nascono di notte proprio perché qualcosa ti ossessiona, se non riesci a prendere sonno è molto spesso un riff, e questo è un riff che però lui produceva e otteneva non con la chitarra ma con il suo corpo, con gli schiocchi della lingua. L'arrangiamento dei suoi brani era a base di colpi sulla sedia, il suo unico strumento era la sedia, o colpi sulle guance, schiocchi di lingua, ecco perché il corpo fonista. Nasce dalle teorie scientifiche, dal contributo scientifico di Anton Giulio Maccarano, che era il leader del movimento di lotta per la salute, che mi raccontava Enzo. È stato il primo a parlare di nocività, ecco l'importanza il concetto chiave di questo brano, è una canzone probabilmente di denuncia, no? C'è il filone delle canzoni sulle morti bianche in Italia, no? Sì. Gli stessi Ted e Bois qualche anno fa hanno realizzato un lavoro che si chiamava Avanti Pop sulle canzoni sul lavoro dedicato a questa tematica. In questo caso il concetto cardine è proprio la nocività e lui presentava questo brano ancora insomma negli ultimi anni dicendo, presentandolo in questo modo: ogni giorno in Italia muoiono 4 persone per l'organizzazione capitalistica del lavoro, e quindi presentava questa canzone con
certo.
Tanti erano i suoi slogan, il musicista è l'operaio, il pubblico è il padrone, quindi i suoi concerti si trasformavano in maratone interminabili, imprevedibili, perché diceva Enzo, il musicista deve resistere un minuto in più del padrone, che è il suo pubblico. Per cui lui continuava a suonare. Il suo ideale era una giornata di 8 ore, un concerto doveva durare 8 ore, come il lavoro dell'operaio, fino a che appunto l'ultimo spettatore non avesse abbandonato la sala. E spesso
e così è
questo,
stato. Sì. Voi avete avuto anche esperienza di questo?
Sì. Sì, così è stato, perché poi quando venne appunto a Stradarolo, noi organizzammo questa serata dove Enzo non era l'unico ospite, ce n'erano altri che l'avevano preceduto e ognuno faceva come spesso accade.
Cioè lui chiudeva la serata, insomma.
Sì, lui chiudeva la serata, diciamo che ognuno faceva 3 pezzi, sapete tutti che più o meno insomma nella vivibilità di un concerto si fa un quarto d'ora per uno, eccetera. E noi siamo andati un po' banalmente, ammetto, sugli standard troppo consueti per lui, fa il primo pezzo e dura credo un quarto d'ora e già se l'ha mangiato tutto il tempo che noi felicissimi di ascoltarlo, ma ha detto insomma aveva un po' pensato che avrebbe, poi fa il secondo, ha sforato i 20 minuti, al terzo, pur avendo concordato i 3 pezzi, questo è il terzo, quindi come sappiamo come andrà, ma il terzo andava, era appunto il mantra che dice Timi, e tutti eravamo dentro questo mood, solo che lui lo cantava in molese molto stretto e quindi insomma facciamo tutti finta di capire l'inglese, non si sa perché non facciamo tutti finta di capire il molese, e noi sul molese ci rendevamo conto che cosa dicesse non era chiaro, conoscevamo le idee di Enzo e non potevamo che aderire a prescindere, ma insomma cosa dicesse in molese Enzo nessuno l'aveva capito. Il pezzo va avanti, la gente comincia a avvicinarsi, qualcuno con dolcezza, qualcuno con dispiacere, sai, i bambini a casa, avessi saputo che bella cosa che avete fatto, vorrei proprio aver saputo che andava avanti, guarda, mi sei organizzato, oh Andrea, ciao, quando fai queste cose fammelo sapere, che figata ragazzi, veramente, oh ma lo fallo tornare, sì, però devo andare, guarda, insomma alla fine rimaniamo pochi, pochissimi, noi 3, 4, 5 al massimo, e comincia a fare i decenni. Ok, Enzo, dalla parte del pubblico, lui non mi guarda, mi cagava per niente. A un certo punto non so per quale motivo, sarà che sarà stato un momento, una pausa nel suo incedere inesorabile, una pausa artistica. Abbiamo fatto un applauso e lui ha interpretato che il concerto fosse finito. E noi siamo andati là veramente amareggiati, ma come facciamo dopo tutto questo tempo che finalmente lui torna in scena, si trova che il pubblico sfolla, lo lascia solo, guarda queste sedie vuote che all'inizio erano piene. Poi un artista non c'è niente di peggio, quando tu suoni sai benissimo, basta che si alzino 2 persone e tu pensi di aver fatto il concerto peggiore della stagione, figuriamoci se se ne vanno tutti.
Era quello invece il suo scopo,
era
il suo obiettivo.
Infatti, come diceva Timi, era proprio quello. Lui stava vincendo la sua battaglia contro il padrone, perché lui stava resistendo come operaio, musicista, un minuto in più del suo padrone pubblico, e ce l'aveva fatta. Ero io che avevo ancora una volta, da corrotto borghese, interrotto l'epilogo della sua strepitosa vittoria.
Timi, andiamo a sentirci una canzone, non in questo caso di Enzo, ma una delle versioni, cioè il secondo disco contenuto nel tuo libro.
Partiamo da Antonio Infantino, il primo ad aver collaborato con Enzo, lavorato con Enzo, e con Enzo ha scritto questo brano, Avola.
Ce lo andiamo a sentire?
Sì.
Sì, ce lo vuoi introdurre? Ci vuoi dire qualcosa
di
più?
È un brano del 1969, scritto per lo spettacolo teatrale Ci ragiono e canto, la seconda edizione del Ci ragiono e canto di Dario Fo.
E allora ce l'andiamo a sentire. E Avola, poi ritorniamo qui questa chiacchierata insieme a Timisoara Pinto e Andrea Satta.
Solitarietà.
e sentite di sottofondo gli applausi a questo pezzo di Enzo Del Re, interpretato da un suo caro amico Antonio Infantino. E Timisoara, raccontaci un po' qualcosa, anche perché questa esperienza, tra l'altro, oltre a questo pezzo, anche l'esperienza di questo live.
Sì. Su questo pezzo voglio leggerti le parole di Claudio Popovic, che era un critico d'arte che ha ospitato per 9 mesi nel suo salone della sua casa di Via Blenci 19 Enzo Del Re, che allietava tutti con i suoi mantra liberatori, appunto. e racconta di Enzo, lo descrive come un ciocco di lenta combustione con un bel potenziale di energia, in quel 68 movimentatissimo ma contraddittorio e confuso, no? Era un treno lanciato che raccoglieva dappertutto legna da ardere, così descrive il 68. E Enzo non produceva linguaggio discorsivo, ma rumori e suoni direttamente provenienti da qualche parte del corpo di cui si era persa l'abitudine all'uso, il corpo fonista. Enzo metteva in allarme, come la canzone che abbiamo ascoltato in apertura, segnalava qualcosa di atrofizzato che stava in tutti noi. E, per esempio, la parola avola dell'omonima canzone di Enzo, scandita ritmicamente per tutta la durata di essa, era una parola chiave di fortissima valenza, proiettiva e introiettiva. Alludendo ad un avvenimento di repressione poliziesca, sono i fatti del 2 dicembre del 68, dove persero la vita due braccianti che manifestavano e tantissimi feriti sulla statale 115, quella che da Ragusa porta a Cassibile, proprio alle porte di Avola. Enzo esprimeva tutte le possibili valenze della protesta e della ribellione, della violenza e del sangue. Si poteva definire una canzone politica, si chiede Popovic? No, secondo me era molto di più. Da una serata incentrata su Avola uscivi esausto ma liberato. Su quella canzone avevi scaricato tutta la tua rabbia in corpo. Era una canzone, ma forse anche una terapia di gruppo, un rito collettivo. Questo ruolo sciamanico di Enzo mi fa venire in mente una Puglia arcaica, terra di magia e di possessioni collettive. Secondo me è una bellissima testimonianza, completata poi da un'analisi di Alessio Lega, che è, ecco, un altro artista che ha partecipato al tributo del 22 agosto del 2011.
Amico anche lui, è venuto varie volte a Barcellona, qui da noi, sul mio divano, insomma via, è uno di casa, ecco.
Che appunto la definisce quasi un urlo di guerra Sioux, con un testo che sembra poi in realtà invece un comunicato stampa, secco e lucido, com'era poi Enzo nelle sue affermazioni irreversibili. Non ne uscivi,
non tornava mai indietro.
Una volta
che aveva scelto una cosa, quella era.
Sì, sì, sì.
Però vorrei dire che se vi viene voglia, andando da quelle parti nel sud della strepitosa, quel bellissimo angolo di Sicilia, a vedere dove è successo il fatto di Avola, avrete delle grandissime difficoltà, perché per accedere alla pagina del ricordo sul bordo della strada dovete scavalcare intanto una strada molto trafficata,
la famosa statale 115,
esatto, una strada molto trafficata
da cui il giorno dopo dei fatti di Avola raccolsero non so quanti chili di bossoli, appunto, e di pietre, perché poi fu una vera e propria lotta con le pietre contro i proiettili dei poliziotti.
E oggi un guardrail impietoso custodisce gelosamente lo spazio dedicato, piccolissimo, dedicato al ricordo dei fatti di Avola, e così gelosamente che voi non riuscite a scavalcarlo, per cui è quasi impossibile fermarsi lì per ricordare, per guardare dove sono avvenuti i fatti di Avola. Se fosse possibile, al comune di Avola bisognerebbe fargli un appello: se c'è questo posto del ricordo, della memoria, beh, magari dateci la possibilità di fermarci. È impossibile andarci.
Hai fatto bene, Andrea, a ricordarlo, e poi insomma per te non è una cosa nuova, perché sono tante, insomma, le campagne in questo senso che te insieme ai Ted Dubois avete portato avanti in questi anni. Insomma, ne voglio ricordare una su tutte, che tu ricordi spesso anche nei vostri concerti, quella di un grande anarchico che ha avuto una storia molto difficile, non solo negli ultimi anni della sua vita ma anche dopo la morte.
Certo, è quella di Giovanni Passanante, il cuoco lucano di Salvia, ormai Savoia di Lucania. È stata una battaglia molto, molto complicata, anche anche da far capire perché uno si dovrebbe interessare di un anarchico morto 100 anni fa, no? Invece è stata una battaglia che abbiamo fatto per tanto tempo, che abbiamo raccontato, perché in fondo non soltanto per Giovanni Passanante, ma per i tantissimi Passanante che ci sono ancora oggi nel mondo, che si trovano a vedere la loro libertà, la loro vita disprezzata, distrutta, calpestata, quella dei loro cari, perché magari non sono coerenti col pensiero dominante del paese in cui vivono. Non è una battaglia legata a una stagione della storia, quella di Passanante, è una tragedia che si rinnova in queste ore che sia il 7 o il 13 marzo, sia il 13 che il 7, in queste ore qualcuno sarà stato torturato perché non ha fatto i nomi dei suoi compagni di lotta.
Hai ragione, Andrea. Timisoara, torniamo un momento a Enzo Del Re. E hai letto un bel ricordo, una citazione che spiegava appunto anche la forma di comporre e di suonare di Enzo, utilizzando la lingua, battendosi sulla guancia, ma poi lui, sì, uno strumento ce l'aveva, insomma, più di uno, magari tu mi correggerai, però uno principale c'era, e erano le sedie.
Sì, lui ha cominciato allora come pianista autodidatta, prendeva delle lezioni da ragazzo a Bari, quindi percorreva ogni giorno 20 km all'andata, 20 al ritorno, come diceva un altro pugliese, Nicola Arigliano, per andare a prendere le lezioni nel retrobottega di un negozio di strumenti musicali, tuttora esistente a Bari, dove c'era un piano verticale di seconda mano e il proprietario di questo negozio, tra un cliente e l'altro, nottetempo, non lo so, quando trovava il tempo di farlo, dava lezioni private, quindi queste sono state le uniche sue nozioni musicali tradizionali, convenzionali. A un certo punto Enzo decide di rifiutare lo strumento tradizionale, classico, in ricordo e in riscatto del martirio di Sacco e Vanzetti, i due anarchici italiani giustiziati per errore sulla sedia elettrica nel 1927, e per riabilitare quel povero oggetto contadino che è la sedia, e trasformarla da strumento di morte a strumento di vita, di musica e quindi di vita.
Prego, prego, prego.
Ah, io vedo girarti e penso che stai per lanciare il brano.
No, stavo controllando a che punto eravamo, dico che non stesse partendo il prossimo pezzo. Prego, prego, dimmi Sara.
Questo per quanto riguarda la sedia. E poi ci sono tantissimi aneddoti. È un libro, ho letto quella testimonianza di Popovic, perché è un libro corale. In qualche modo, così come sciamanico, liberatorio, maieutico nel suo modo di cantare, di tirar fuori i suoni da oggetti comuni della quotidianità, perché poi ha cominciato con il pianoforte, sapeva suonare anche la chitarra, e al pianoforte aveva suonato tante volte vedrai di Tenco, poi la valigia, altri oggetti, e poi la sedia, il corpo, le testimonianze le ho raccolte un po' con la stessa attitudine, insomma, lo stesso metodo di Enzo, tirando fuori, verranno tutte persone, testimoni, compagni di antica data di Enzo, che però non lo vedevano da 30-40 anni, e quasi in modo maieutico sono emersi ricordi come quello che ho letto, ma tantissimi altri straordinari, commoventi, divertenti, che ricordano un Enzo come un alieno, abbiamo detto all'inizio, ma anche come un folletto che scompariva così come era arrivato, no? In maniera molto misteriosa. Lo stesso Franco Bifo Berardi di Radio Alice, nell'intervista, mi ha detto che all'epoca non sapevano neanche chi fosse questo Enzo Del Re. Gli piaceva questa canzone, l'avevano adottata come inno, come sigla di apertura delle trasmissioni, però pensavano che fosse un cantante napoletano, quindi neanche la curiosità di andare a cercare informazioni, notizie, perché appunto non lo si incontrava facilmente. E questo ha alimentato sicuramente la mitologia, certo, la leggenda intorno ad Enzo Del Re. E la storia di Enzo mi fa pensare molto. C'è un film che è uscito un paio di anni fa, ha vinto persino un premio Oscar, Sugar Man, la storia di Sixto Rodriguez, questo personaggio è diventato famoso a sua insaputa. Ed Enzo Del Re negli anni 70 era famoso a sua insaputa, perché era già tornato a Mola di Bari, non era iscritto alla SIAE, e soltanto molti anni dopo, grazie al film di Guido Chiesa nel 2004, ha scoperto che il suo pezzo, Lavorare con lentezza, invece era diventato un tormentone radiofonico.
Andiamo a sentirci un'altra delle canzoni che vi proponiamo quest'oggi qui a Radio Contrabbanda, e è un'altra canzone di Enzo Del Re, però non cantata da lui, e è tratta da quello stesso live del 2011, un omaggio live nella sua città, Mola di Bari, ad Enzo Del Re. Qui sono i Radicanto che ci propongono
"T'adoro e ti ringrazio".
Eccola.
Ti adoro e ti ringrazio.
A questo si capiva, anche se non siamo molesi, no? E torniamo poi con Timi Suare e con Andrea.
Già prima sto mondo non stava nessuno, già faceva cambiare. Ti adoro e ti ringrazio, senza mangiare non mi sento sazio. Ti adoro e ti ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazio. Da bacio casso veste ma sempre in brazza cresta, gli pozzo cambe d'aria come ad un miliardario. Ti adoro, te ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazia. Te ringrazio, te ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazia. Ti adoro, te ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazia. Dopo ciò che so questo, ma sento sbalordito, so perso appetito, e non mangio più. E adoro, te ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazia. Te adoro, te ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazia. Non gaga, e ci asci tu quanti una sorte fatica. Ti adoro e ti ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazio. Ti adoro e ti ringrazio, senza mangiare mo ma sempre sazio.
così finisce questa seconda canzone che vi proponiamo, diciamo, dalle cover di Enzo Del Re. Enzo Del Re ne stiamo parlando quest'oggi qui insieme a Timi Soara Pinto, autrice di questo meraviglioso libro uscito lo scorso anno per Squilibri Editore, Lavorare con lentezza, Enzo Del Re, il corpo funista, un libro che tra l'altro contiene appunto due dischi, uno con gli originali di Enzo Del Re e l'altro con le registrazioni di questo live omaggio a Enzo Del Re del 2011 nella sua città, Mola di Bari.
Ora bisognerebbe fare una versione spagnola del libro.
Lo diciamo, io ci penso, con l'aiuto ci mettiamo di mezzo Sergio Sacchi, che come sempre poi insomma creerà qualche collaborazione con artisti spagnoli, la traduzione in catalano, anche delle canzoni.
Sarebbe
insomma
meraviglioso.
Ecco, ci sarà da lavorare, ecco, via, però sarà una bellissima esperienza. Enzo sarà contento, immagino.
Molto, sì.
Internazionalizzare la lotta.
Certo,
su questo dai.
Sì, è uno dei principi fondamentali.
Ascoltati, mi Soara, tra i
come
tanti,
diceva quello lì, unitevi, uniamoci. Da tutto il mondo, no?
E tra i tanti aneddoti, perché ce ne sono tantissimi, non li possiamo ricordare, insomma, compratevi questo benedetto libro perché lì trovate davvero tanti ricordi e tanti aneddoti bellissimi. Però quello con cui vorrei chiudere questa prima parte di Zibaldone, questa chiacchierata insieme a te su Enzo Del Re, dopo passiamo ai Ted Boy, a questo libro su un altro meraviglioso personaggio della canzone e della poesia internazionale, Leo Ferré. Però dico, per chiudere su Enzo Del Re, prima hai accennato anche alla sua, diciamo, rigidità in un certo qual senso riguardo ai viaggi e agli spostamenti, perché Enzo aveva un'altra particolarità, che era quella che lui usava solo,
beh, era per la socializzazione dei mezzi di trasporto, diciamo così. Era per il treno perché era un mezzo democratico, invece non sopportava l'automobile perché borghese, inquinava, eccetera eccetera. E poi soprattutto era stato a Bologna, aveva vissuto a Bologna, dove appunto aveva composto Lavorare con lentezza. E nel 72 c'era stato un esperimento di autobus gratuiti nella città, di cui parla tra l'altro anche Lucio Dalla nel Cucciolo Alfredo, c'è un verso di quella canzone in cui si ricorda questa esperienza, che andò molto bene, soltanto che poi lui, tornato a Roma, pretendeva che anche tutte le altre città d'Italia si allineassero a questa nuova moda, ma purtroppo così non era, e quindi ogni volta che veniva beccato da un controllore senza biglietto cominciava una tiritera senza fine, e molto spesso conclusasi con l'arresto di Enzo.
Ah davvero? Addirittura
sì.
Questo non lo sapevo.
È stato tre volte, sì, per ovviamente essersi opposto, ribellato a pubblico ufficiale, tutte quelle scuse lì, per non aver voluto mostrare il documento, per non essersi tolto il cappello. Una volta qualcuno, appunto, durante una manifestazione, un poliziotto gli chiese di togliersi il cappello e lui disse: scusa, ma Lucio Dalla a Sanremo lo può portare e io no. E quindi sì, Lucio Dalla era anche un altro che spesso tornava nei discorsi di Enzo, era un riferimento sicuramente.
Come la Giovanna, come Giovanna Marini, sì, tra l'altro, adesso per la questione, diciamo, del cachet.
Esatto, Lucio per look, la trasgressione, perché insomma quello che
forse
poi
anche fisicamente si assomigliavano un
sì,
pochino, no? La barba, piccolini.
Anche il baschetto che utilizzavano, sì, era simile. Beh.
Timi Soara, andiamo a sentirci. Volevi aggiungere qualcosa?
Sì, che una volta salì su un treno con un biglietto, questa volta di seconda classe, però andò a sedersi in prima. Arrivò il controllore e gli chiese il biglietto. Lui mostrò il biglietto e il controllore gli disse: signore, però questo è un biglietto di seconda classe. Lo so, però lei si è seduto in un posto di prima classe. Guardi, io ho fatto il biglietto regolarmente, mi sono seduto dove ho trovato posto. Sì, ma questo è un posto di prima classe, lei ha un biglietto di seconda. Glielo ripeto, signor controllore, io ho comprato regolare biglietto e mi sono seduto dove ho trovato posto. Sì, a quel punto il controllore comincia a togliersi il berretto, spazientito. Sì, però lo vedo che lei ha il biglietto, signore, ma è un biglietto di seconda classe. Pausa infinita ed Enzo gli risponde: non sono io che ho inventato le classi, per favore. Insomma, non so come andò a finire, però questa cosa, che non sono io che ho inventato le classi, beh, era una di quelle risposte disarmanti. Io credo che il controllore abbia rinunciato, sì, lasciò perdere e lo lasciò lì seduto, dove aveva scelto di sedersi liberamente.
Andiamo a sentirci di Suara per chiudere un'ultima canzone. In questo caso è appunto un artista molto conosciuto, Vinicio Capossela, e ce l'hai introduci tu proprio con un ricordo Vinicio Capossela di Enzo.
Sì, che ha il grande merito di aver dato l'opportunità ad Enzo di esibirsi in una platea d'eccezione come quella del primo maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Un video tra l'altro rintracciabile su YouTube che ha accumulato, collezionato tantissime visualizzazioni. Vinicio aveva ospitato Enzo già a Parma l'anno precedente e così ricorda quella serata. Era salito sul palco e così per la prima volta vidi questo signore tutto agghindato e vestito con ricercatezza, con un grande papillon e il basco di maglia. Durante il pomeriggio era stato seduto a vendere le sue audiocassette, ma nessuno l'aveva capito. La piazza lo conosceva poco, ci mise un po' per adeguarsi a quella musica emessa da una bocca che cantava e schioccava la lingua come una percussione e si accompagnava battendo una sedia. Ci volle un po' e la prese lunga, ma poi la sua lunghezza d'onda, un'altra frequenza, non FM, piuttosto onde medie, lentamente arrivò tra la gente, che iniziò a ondeggiare a tempo. Dopo 15 minuti non si sentiva più la mancanza di nulla, né del basso, né della batteria, delle chitarre. Era autosufficiente. Ecco il corpofonista. I suoni emessi dal suo corpo e dallo strumento di lavoro facevano tutto. Era una litania su base ritmica, una specie di rap salmodiato. Il ritmo bastava e andò avanti a lungo. Se ne stava lì come una tartaruga, corazzato e sfrontato, a fare adeguare le migliaia a lui solo. La sua musica era di propaganda, adatta a parlare alle grandi masse. La sua ostinazione, la cocciutaggine, dura come un guscio. La corazza della sua coerenza incantavano e incatenavano la piazza. Credo che sia una
bellissima
descrizione.
Sì. E andiamo a sentirci questa canzone allora. Timi Suara, intanto io ti ringrazio di averci fatto riscoprire e di aver fatto conoscere magari a molti dei nostri ascoltatori di Zibaldone anche la figura di Enzo Del Re e questo bellissimo progetto a cui hai lavorato negli ultimi anni. Ci fai compagnia anche al resto del programma e parleremo di una cosa a te molto cara e molto vicina, i Tête de Bois. Bene. E intanto andiamo a sentirci questo pezzo di Vinicio Capossela, di Enzo Del Re, cantato da Vinicio, che è?
Che è U Cant de Navigante, ovvero il canto del navigante. Anche questa forse è una storia di lavoro, è il lavoro di chi va per mare, che costringe molto spesso le coppie a separarsi e quindi a sperare che la metà femminile rimasta davanti al focolare continui ad aspettare il suo amore e non lo tradisca, questo dice insomma la canzone. È una preghiera, un'invocazione alla donna perché attenda il ritorno del suo uomo, attenda fiduciosa.
Eccolo qui, Vinicio Capossela, cantenzo del re.
Cante a borda petrugliera, mi chiangio bene da casa da magliera. E quando mi allontano da banchina, ti chianga tanta lacrima rosena. A colmo c'amarrute e a tempesta, mi facciano scurda che si sta festa. Da ponente al levante se ne va sempre cugnere questo navigante. Da levante a ponente notte de dieve chiama e fazza scuma bocca ma nessuno mi sente. Da levante a ponente notte de dieve chiama e fazza scuma bocca ma nessuno mi sente. A sera quando in cielo spunta luna, fa me chiamava brazza una e una. A notte quando mai na tramontana, fa me chiamava voglia assai più bene. Tallant, sopallant, més a més, me canja l'àrea de cossopallés. Na bona vella quan me ne torno, speriam que ma germa no m'ha fat i corn. Jo tenc a boca mar i o cor en lleure, son navegant a bord de l'ivapor. I tenc o cor en lleure a boca mar, que vau que espirte sou pan escuma de mar.
Paolo Rigotto, che ringraziamo e salutiamo, lui se ne starà lì fuori Torino, sulle colline, non mi ricordo mai come si chiama quel posto dove vive, molto bello, andando verso Cinzano, a Cinzano lo ricordo per una ragione ovvia, insomma, quello si ricorda, l'altro posto mi ricordo, vabbè dai Paolo non lo dico, se no magari dopo i fan che vengono a cercarti a casa, chi lo sa, via, vuoi startene lì tranquillo. E il jingle di Rigotto ci porta già nel pieno della seconda parte di Zibaldone, queste due ore insieme qui su Radio Contrabbanda, 91.4 FM, tutti i venerdì dalle 18 alle 20, ci ascoltate anche in streaming, www.contrabbanda.org, vi ricordo anche il nostro Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda e tutte le puntate in podcast dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Seconda parte, da Enzo Del Re andiamo a un altro grandissimo artista che vogliamo omaggiare quest'oggi, ma non è che lo vogliamo omaggiare noi, e lo facciamo attraverso chi ha scelto di fargli un omaggio, cioè i Ted Dubois e Andrea Satta, che già vi ho presentato. Andrea, questo nuovo disco uscito nel 2014, secondo omaggio di Ted Dubois durante, diciamo, in questi ultimi vent'anni o più di vent'anni che state suonando insieme.
Sì, 20, se proprio vuoi essere preciso, da 23 anni, dal 15 febbraio, che è l'anniversario in cui bruciarono Giordano Bruno a Piazza Campo dei Fiori.
23 anni, due omaggi.
Sì.
A Leo Ferré, questo è il secondo, ricordiamo bene le cose, insomma, per chi magari adesso volesse cercarlo, vabbè, ormai con internet non è un problema, una volta in radio bisognava dare le informazioni molto precise, perché se uno dice adesso come faccio a trovare, andare a chiedere a quello del negozio, lo saprà, non lo saprà, comunque insomma, extra, Ted Dubois per Leo Ferré, è uscito per Ala Bianca poco dopo l'estate dello scorso anno 2014, 10 canzoni e una ghost track, un altro omaggio a un altro grandissimo che ci ha lasciato da poco, Francesco Di Giacomo. Ne avevamo parlato qui a Zibaldone quando uscì questo disco qualche mese fa, ma oggi lo facciamo insieme a te e insomma che anche tu ci racconti il vostro amore per Ferré, da dove nasce?
Ferré è l'inquietudine, la solitudine, è la domanda intima, è l'adolescenza carica di speranza, di futuro, è la rabbia che hai diritto di coltivare che può rovesciare il mondo, che spariglia le carte, che è il lampo livido nel giorno della tempesta e anche nel giorno della quiete borghese. Ferré non lascia tranquilli gli animi di nessuno, è sempre stato un uomo scomodo, un artista contro, un personaggio come dire, non collocabile, neanche la sinistra italiana c'è riuscita, neanche quella francese, ha avuto sempre grandissima attenzione per il ribellismo, per lo spirito che non si può domare, che non si può pettinare nel verso e nei canali e con le parole dell'ortodossia. Tutto questo non può fare che di Ferré una grandissima bomba incendiaria nell'animo, e noi ne cogliamo il più possibile le sue tracce, perché sono quelle che possono recuperare l'anima più profonda e più costruttiva, più creativa, più rinnovabile che l'arte concede.
Andrea, com'è stato ritornare a lavorare di nuovo su Ferré a 10 anni di distanza praticamente, forse qualcuno in più, 11?
Guarda, intanto è stato un lavoro che sentivamo l'urgenza di fare, per cui l'abbiamo fatto ancora più del primo, soltanto perché avevamo bisogno di bere questa acqua e di immergerci nelle sue note, nei suoi suoni. Se uno mette la traccia, che poi spero tu possa far ascoltare, Il mare e la memoria, vedrai che è un brano che pone a tutti subito una grande scelta. Dopo 30 secondi o lasci stare o ti perdi in questo balance, in questo andare e tornare, in questa risacca infinita che non ha tempo, non ha futuro, non viene da un passato certo, che è il ritmo del mare e della memoria. Tutto in italiano, perché volevamo che in qualche modo fosse possibile lasciarsi invadere anche dalle parole, e un disco che si può ascoltare con lo spirito, come dire, asciutto da preconcetti, con sincerità, con visceralità.
Andiamo a sentirci questa canzone. Pensavo di mandarne un'altra, ne avevamo parlato prima fuori onda, ma insomma, hai parlato di questo Il mare e la memoria, e forse è la miglior maniera per introdurre questo disco anche ai nostri ascoltatori. Il mare e la memoria, loro sono i Ted Dubois e cantano in italiano Leo Ferré. Il disco è uscito da pochi mesi, godetevelo.
La marea nel mio cuore mi risale come un segno, muoio del mio primo amore, del mio illusorio sogno. Ogni barca ha il suo timone che la riconduce al porto, dal cielo che ne prigione piove il mio passato morto. Sono un fantasma, taci, e vengo a te ogni sera, ti avvolgo nei miei baci e ti tengo prigioniera della mia rete di giugno, dove brilli come una spigola viva nella morsa del mio pugno. Sulla sabbia della mia deriva. Ricorda bene il pesce cane in libertà provvisoria, che gridava nel deserto d'alghe della mia memoria. Sono certo la vita è qui con i suoi polmoni di lana, e dal passato piove lì il cielo grigio che ci chiama. Ricordo sere di basalto e sprint vinti sulla spuma, cavalloni all'assalto di scogli che l'acqua consuma. Amori, piaceri perduti, voci di abitudini morte e i desideri decaduti della mia solitaria sorte. Con i suoi foschi colori, lo squalo dei paradisi sul posto umido dei fiori. Ritorna ragazza verde, torna dolce e serenata, nel porto dove si perde una musica mai suonata, fuoco puro del mio sale tra le labbra della tua ferita, quando volevo risucchiare nella tua rosa la mia vita, sudato gioco del sesso in luci d'alba e di follia, dove trovavo nell'amplesso la mia muta malinconia. Le conchiglie figuranti sotto riflettori infidi sono nacchere risuonanti dalla Spagna in Drigilini. Dio dei graniti, pietà per quella vocazione oscura del coltello che aprirà la loro madre per la pura. E io vedevo come langue la mia immemore paura tra le persiane di sangue quando ogni globulo figura una matematica tutta blu in questo mio mare ribelle, da dove ci risale su l'alta memoria delle stelle. Basta amare, tutto è finito, sulla spiaggia la sabbia vela come un gregge d'infinito dell'io marino che mi gela.
Questo pianoforte, le percussioni, la batteria di fondo, è un piccolo mantra in fin dei conti anche questo, diverso da quello di Enzo, bisogna dire la verità.
Sì, sì, dopo questo brano è difficile dire qualunque cosa.
Infatti ti lascio la parola subito
a
te.
Sì, no, io diciamo mi mi ricordo che ancora non c'erano neanche i Tête de Bois, ma ero innamoratissimo delle cose di Ferré, me le ascoltavo, soprattutto ascoltavo un pezzo che si chiama Les Étrangers, che in questo disco non c'è. E andai una volta in Toscana, a Castellina, dove c'era la loro vigna, pensando di rintracciare anche lì questo luogo, dove io pensavo li avesse scritto le grandi cose, ma soltanto per vederlo da fuori. Arrivai lì e c'era delle foglie di vite con i rami che uscivano fuori da questo cancello. Ne strappai una, me la misi nel libro che stavo studiando in quel periodo per l'università e me ne andai col bottino. Dopo diversi anni, quando sono andato a casa dei Ferré, ho scoperto che quella non era casa loro e mi hanno portato per tanti anni e non ho mai più buttata questa foglia di vite, che non era la loro vita, ma era comunque per me la vita di Ferré, e quindi vuol dire che le sue note possono stare dappertutto, perché a me mi hanno fatto comunque un gran bene lo stesso.
È bello questo aneddoto. Di aneddoti poi ce ne abbiamo tanti, ce ne sono tantissimi.
C'è quello di Ferré quando tornava con Maria Cristina, che l'accompagnava in tutti i concerti, se ne tornavano in Francia, perché venivano in Italia, poi tornavano in Francia, insomma, lui aveva, mi pare, una Citroën DS, la Dea, no? la Pallas, quella bellissima, col muso di un motoscafo. Se ne andavano con quella, tornando via da un concerto, fanno autostop a due ragazzi, questi due ragazzi salgono, li mettono dietro. Questi casi sapete bene che non si sa mai bene se dire o non dire, non è che siccome ti ha chiesto un passaggio tu sei autorizzato a indagare la sua vita, non è che siccome hai avuto un passaggio puoi rompere tanti coglioni a uno che ti ha pure dato un passaggio, insomma, fine. Però questi cominciano a parlare fra loro e cominciano a fare un panorama di gusti sulla canzone, poi sulla canzone francese, e Maria Cristina e Leo che ascoltano, alla fine forse ogni tanto si girano così, dicono qualcosa, fanno qualche annuiscono, forse alzano qualche sopracciglio, alla fine uno dei due sbotta e dice lì dietro: guarda, io tutti sopporto, vanno bene tutti, ma Ferré proprio non lo sopporto. E ok, si continua a camminare a velocità di crociera, si valica, mi pare se fu, non so, fosse il Moncenise o il Col di Tenda, arrivano dall'altra parte in Francia, Ferré frena, accosta, gira, tira il freno a mano, apre la porta e dice: ok ragazzi, Leo Ferré sono io, ora siete in Francia, organizzatevi, buon viaggio. Mollati lì.
Immagino le facce di questi due ragazzi.
Non se lo saranno perdonato mai, veramente.
Magari avranno cominciato ad ascoltare Leo Ferré.
Sì,
no?
Penso che questo gesto ha fatto lo shock in una doccia ghiacciata che potrebbe averli anche fatti pensare parecchio.
Andrea, Leo Ferré, ne parlavamo prima fuori onda, ti ho chiesto perché insomma sapevo che erano tante le sue canzoni. Tu mi hai detto che sono circa 400 le canzoni che ha scritto Leo Ferré.
Sì, più o meno.
E sceglierne una decina non è facile. Quali scegliere, perché scegliere queste, riuscire a tradurle, perché la traduzione, come sappiamo, insomma, non è detto fatto, molte traduzioni sono difficili da fare, alcune forse sono addirittura impossibili.
Sì, in questo sicuramente abbiamo pensato anche di lavorarci con Giuseppe Gennari, che organizza San Benedetto del Tronto un premio tutto dedicato a Leo, lo fa con Maria Cristina, con la moglie di Leo, e con Anna Delia, con la quale invece abbiamo lavorato sul tango, che è un pezzo che Ferré non ha mai scritto come canzone, è una poesia di fatto, siamo stati noi a musicarla, pensando in qualche modo di provare a fare anche noi quello che lui ha fatto con i Baudelaire, i Verlaine, i Rimbaud, gli Apollinaire, i Mallarmé, tutti i poeti, gli Aragon, tutti i poeti che lui ha messo in musica per estrarli dalla polvere, dall'ozio borghese dei salotti, nei quali questi personaggi totalmente fuori dalle righe venivano facilmente infilati per moda o per costume o per cultura disattenta. E uno si ascolta le canzoni e dice: e di queste 400 come facciamo a sceglierne 10, no? 390 sono fuori, però poi alla fine vince quello che ti piace, almeno viva la faccia, almeno in una scelta del genere abbiamo premiato proprio quello che sentivamo io personalmente che potevo cantare meglio, essendo Andrea e non Leo, un'altra cosa, essendo una persona che vive negli anni 2000, potendo raggiungere una traduzione, una versione italiana che fosse musicale e nello stesso tempo anche poetica, che non tradisse lo spirito di Leo, pur utilizzando magari parole che non sono l'esatta traduzione letterale, ma cercando però di imbarcare sempre la schiuma di quell'acqua, no? Cioè tu non puoi sbagliarti, questo è il tuo mare, tranquilli, le molecole che girano sono quelle giuste, aspetta e vedrai che stai dentro, questa cosa l'abbiamo condivisa. Sentiamo questo disco tanto nostro. Detto questo, abbiamo fatto un po' come la Coppa UEFA di una volta, i 32esimi di finale, i 16esimi di ottava, alla fine quando siamo arrivati a 20 eravamo disperati, ma 10 dovevano essere, e bene così.
E le altre 10 un altro tributo tra una decina d'anni, no?
Ma sai, uno potrebbe fare anche solo questo,
Perché c'è Michel Puggiadò che magari conosce, è sempre amico diciamo del Tenco, di cose di Amilcare del Barnasans qui a Barcellona, così, che lui cominciò nel 1992 con un primo disco tributo a Brassens, e ogni 10 anni sforna un disco, ormai è il suo appuntamento, ogni decade, e quindi 2 anni fa è uscito il terzo. Il terzo capitolo di questo Brassens,
è un precedente pericoloso,
cantato in catalano, ecco. Voi invece siamo sul Ferré quest'oggi, adesso qui a Zibaldone, cantato in italiano per i Ted de Bois. Andiamo a sentirci un'altra canzone, andiamo a sentirci che l'hai nominata prima, Tango.
Dai,
apre il disco, queste 10 canzoni più una extra di cui parleremo anche tra poco.
Testo molto politico.
E andiamo con Tango, allora. Lui è Leo Ferré e loro, è meglio dire, la cantano in italiano, sono i Ted de Bois. Eccoli qua.
Faremo ballare il tango. Noi allora sorrise generose, voci nell'altro universo, con batterie fastose, precise, generose, voci nell'altro universo, con batterie fastose, precise, generose, voci dell'altro universo, con batterie fastose, precise, generose, il potere se la farà sotto. E mai e mai e mai.
Tango. Leo Ferré, cantato per i Tête de Bois qui a Zibaldone in questa puntata di venerdì 13 marzo. Stiamo presentando insieme ad Andrea Satta l'ultimo disco di Tête de Bois, Extra. 11 canzoni, anche se c'è scritto 10, il numero 11 non compare nel CD, però in realtà sono 11, di Leo Ferré. E appunto l'undicesima canzone è proprio, diciamo, una ghost track e anche un altro omaggio in realtà, vero? A un grande artista e un grande amico.
Grandissimo amico, un personaggio che non dimenticheremo mai, un uomo che non dimenticheremo mai. Francesco ci ha sempre coccolato, ce lo siamo guardato prima come un po' un maestro, anche in fondo i nostri primi dischi furono sicuramente i suoi, e poi comunque un'ironia, una capacità di stare nelle cose, di ridere di se stesso. Non ha mai cercato di sembrare magro Francesco, lo sapeva che era big per tutti e non si preoccupava neanche, non l'ho mai visto una volta guardarsi allo specchio prima di uscire, cosa che invece oggettivamente tutti facciamo. E lui era veramente uno che andava alla guerra con le mani dei bambini, e questo era strepitoso, perché lo guardavi e capivi, si può essere così semplici, così con la sua irruenza, con la sua brutalità, con la sua semplicità, con la sua dolcezza. Per cui volevamo che ci fosse in questo disco, perché con un incidente stradale se n'è andato all'improvviso, aveva registrato questa traccia come mille cose con noi, mille avventure, perché l'abbiamo messo dappertutto, sui bidoni della benzina a recitare poesie, nelle ferrovie abbandonate, nelle gallerie, a camminare con noi che non poteva camminare, a pedalare sul risciò mentre io pedalavo, lui stava seduto perché non poteva pedalare, legato per volare su una mongolfiera. Ogni volta era la vittima sacrificale delle idee folli, delle nostre folli idee. Eccolo qua Francesco, e c'è in questo omaggio il tuo stile che mi hai detto che altre volte hai mandato. Poi c'è Vasco Brondi, che è un artista,
le luci della centrale elettrica,
un artista che ci sta a cuore, con cui abbiamo tante affinità di percezione, di visionarietà, e come Ted, non soltanto come amanti del lavoro di Leo Ferré, ma anche per le cose che scriviamo noi, ci sentiamo di avere dei passaggi comuni con Vasco. Era molto bello che fossi in questo lavoro. E mi piace sottolineare qui a Barcellona quanto Ferré abbia avuto a cuore la causa spagnola della guerra civile, scrivendo canzoni come Franco la Muerte, Le Battute Spagnole, raccontando l'Odissea che ha vissuto la sua stessa moglie Maria Cristina, che è spagnola ma della parte, mi pare, dell'Estremadura, quindi della parte più verso il Portogallo. E Maria Cristina fuggì con sua mamma, che tutt'oggi è viva, una signora strepitosa di 95 anni, fuggirono insieme grazie a un aiuto di una persona che gli disse: stanotte puoi passare. E durante il franchismo, nel primo dopoguerra, riuscì a trasferirsi in Francia. Per questo poi Ferré incontrò Maria Cristina in Francia, perché lei era un'immigrata spagnola scappata dal franchismo. E anche questo è un ricordo importante, è un passaggio importante da sottolineare di Ferré, la sua battaglia contro i fascismi nel mondo, così come la grande antipatia che nutriva per l'ordine costituito e il sospetto che aveva sempre avuto su Papa Pio XII, Monsieur Toublon. No?
Potremmo parlarne ore di Leo Ferré, della sua vita, della sua poesia, dei suoi progetti musicali. E tra l'altro un'altra chicca di questo disco è che c'è una canzone assolutamente inedita, cioè questo titolo, tra l'altro, che ricorda Plauto e la Commedia Latina, difficile da pronunciare, e Autontimorumenos.
Autontimorumenos.
Che tu ripeti incessantemente, canti proprio il testo della canzone così, e lì c'è
dovuto anche... Sono il persecutore di me stesso.
È stato duro, io credo, riuscire a non incepparsi in questa specie di scioglilingua.
Sì, 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 beh, ma è un testo di Baudelaire molto acido, molto livido, non è una canzone per bene, però è un allontanare dall'ortodossia lo spazio del pensiero, per cui apre una pagina importante, e anche che poi può diventare anche una voragine. Nello stesso tempo è un terreno di umanità, e lui l'aveva suonata soltanto al piano, abbiamo sentito questo provino al piano e l'ho registrato nella stessa cantina dove noi abbiamo registrato il piano, perché il piano che c'è in questo disco in extra è il piano di Leo, proprio il piano di Leo Ferré, che noi abbiamo suonato proprio a casa di Ferré. E pensa che abbiamo registrato questo piano e abbiamo riascoltato tutto e ci piaceva molto, ma c'era uno strano rumore di fondo, un russare, e ci chiedeva ma cos'è? Ma eravamo soli a casa di Leo, a casa Maria Cristina, c'eravamo solo noi, scusate, registriamo tutti fuori, e invece si sentiva questo russare. A un certo punto abbiamo fatto mente locale, abbiamo guardato e c'era Misù, il cagnetto di Ferré, che russava sul divano nascosto dietro la spalliera. Abbiamo dovuto rifare tutto il piano, compreso Leo Tontimorumenos, che adesso insomma è diventata una canzone per la prima volta incisa.
Ci andiamo a sentire allora.
E come no.
Eccola qui allora, sempre da questo meraviglioso album Extrai, Ted Dubois cantano Leo Ferré, e questo è davvero un inedito in tutti i sensi.
Senza scompormi, senza odio, come il macellaio, come Mosè colpì la roccia, e farò dalle tue ciglia, per dissetare il mio deserto, scorgare l'acqua del dolore e il desiderio del mio cuore, sulle tue lacrime nuoterà. Leo Tontimorumenos, Leo Tontimorumenos, Leo Tontimorumenos, Leo Tontimorumenos, come una nave che veleggia e nel cuore sconsolato, i tuoi singhiozzi suoneranno come un tamburo dissennato. Non sono io un falso accordo nella divina sinfonia, grazie alla vorace ironia che mi scuote e mi morde. Le ho tonti morumenos, le ho tonti morumenos, le ho tonti morumenos, le ho tonti morumenos, nella mia voce lei che grida, è sangue mio questo veleno. Sono io lo specchio nero dove la strega si rimira, sono la piaga e il coltello, sono lo schiaffo e la gota, sono le membra e la ruota, sono la vittima e il suo boia. Le ho tonti morumenos, 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 le ho tonti morumenos. Sono il vampiro di me stesso, uno di quelli abbandonati, al riso eterno condannati, qui sorridere non è permesso. Le ho tonti morumenos, 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 le ho tonti morumenos.
Marumenos, le ha contimo luminos, 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 le ha contimo luminos.
Ti lascio dire a te il titolo della canzone, Andrea, perché io magari farei farei fatica a dirlo. Lo dici tu?
Le ottantimo rumenos.
Eccolo qui. E la terza canzone che ci stiamo ascoltando quest'oggi da Extra, I Tè de Bois per Léo Ferré, secondo disco, lo ricordo, del gruppo romano. Abbiamo qui Andrea Satta con noi oggi, dedicato a questo grande cantautore, poeta, personaggio, uomo politico senza volerlo, forse, insomma, no?
È un poeta sans papier.
Esattamente, esattamente. E ci resta il tempo per una canzone ancora per un po' di chiacchiere prima di chiudere questa puntata di Zibaldone. E oltre, voi come Tè de Bois non vi fermate mai, Andrea. Se adesso dovessi solamente ricordare quello che avete fatto in questi ultimi due decenni di progetti, di tournée, di eventi, di tantissime cose, dai teatri alle strade, ai viaggi, ai... non so, le collaborazioni, non finirebbe la puntata e non ci saluteremo nemmeno. E allora ti chiedo, che cosa avete in progetto adesso, chiuso ormai il capitolo Disco Ferré, su che cosa state lavorando?
Beh, molto semplicemente di suonare questo disco che ci ha preso al collo e alla gola, per cui è un'estate, sarà un'estate piena di concerti, e questo ci appassionerà molto. E poi ci sono cose, certo, strampalate che stiamo rimettendo in piedi, come il nostro Festival di Arte su Strada che quest'anno riparte e con cui vi terremo informati, se vuoi.
Assolutamente,
sì, come? Che si fa alle porte di Roma, uno scenario in un paese, come dire, appena del tardo medioevo, che vive ancora oggi nella sua dimensione ordinaria, e quindi scale, scalette, vicoli, torrioni, piccoli slarghi dove gli artisti si cambiano, a casa delle persone che abitano lì in piazza, e magari l'aperitivo non è quello fornito dall'agenzia, ma è un piatto di pasta della signora che abita lì.
Una meraviglia.
Per cui è una dimensione anzi alla quale Steve ti invito a partecipare.
Ma
a metà giugno, a 13 e 14 giugno, ci sarà tanta Italia che fa cose particolari, belle, non tutte commerciali, e sarà interessante vedere le misurate senza palchi, con un minimo di amplificazione. Come
quindi
abbiamo...
diciamo che nelle piazzette, negli slarghi, praticamente si esibiscono gli artisti.
Gli artisti, artisti che non sono magari assolutamente artisti di strada, ma per un giorno, per una volta, accettano la sfida anche qui. Compagno di viaggio di questa avventura è stato appunto Francesco Di Giacomo, che per esempio recitava Trilussa capando una, come si dice a Roma, una bagnarola di fagioli o di cicoria, no? Quindi intanto buttava ste parole romane, bellissime, sincere.
È un po' una performance dadaista,
assolutamente. Fluxus, ecco, diciamo che no? Tra situazionismo e dadaismo ci muoviamo dentro questi linguaggi con divertimento.
E quindi quest'anno si farà il festival?
Quest'anno
si
farà, è sicurissimo.
13-14 giugno,
esatto.
E il posto è per...
alle porte di Roma, il festival si chiama Strada Rolo, e quindi sulla Prenestina, 30 km a est di Roma, non è molto facile, ma insomma tramite la tua radio, il sito della tua radio, metteremo
assolutamente
una comunicazione. Così
noi aspettiamo notizie,
vuole informeremo. Vuole fare un viaggio estivo bellissimo a Roma, poi c'ha una o due sere speciali, se ce le vuole dedicare non rimarrà deluso.
Roma a giugno, poi insomma i castelli romani, sì, la periferia, sì, romana è sempre un piacere, no?
Sì, sì.
Quindi è bello, sono molto contento che riprendiate con il Festival, che quest'anno ci sia questa possibilità. Vi esibirete anche voi in quell'occasione? O lì voi starete dietro le quinte? Diciamo?
Beh, là in quel festival abbiamo sempre avuto troppi problemi da mettere a posto, te lo puoi immaginare. però sicuramente faremo qualche apparizione, non ci saremo solo noi, comunque tranquilli, ci saranno tante cose che succedono, perché le cose succedono tutte contemporaneamente, quindi il sale di questo festival è due amici che vanno via, si dicono spalle al paese, ma tu che ti sei perso e tu me lo racconti, è un po' questo quello che
diciamo capita. La volontà è proprio quella di dire, rendere impossibile l'ubiquità,
sì, ecco,
e poter vedere qualunque cosa.
È antibulimico, diciamo, non puoi avere tutto in questo festival.
Bene, bene, andiamo a sentirci l'ultima canzone dal vostro disco. Andiamo con il pezzo che dà titolo al disco?
Eh sì, io direi proprio di sì, è un pezzo sensuale, come dire, frizzante, languido, insomma, è un colore che ci vuole in un disco, secondo me, che ti piace ascoltare, che può piacere anche in situazioni diverse da un ascolto militante come quello di Ferré.
E allora andiamo con questa extra, in francese l'accento si cambiava e si metteva sulla extra. Tête de bois, Léo Ferré.
Un abito in pelle, rosso cuore, danza nel buio incandescente, e dentro ondeggia come muore lei che si spoglia lentamente. La tromba in un grande assolo scava l'incanto della notte, e lei che viene nel suo volo a inebriare la mia sorte. È straordinaria, è strabiliante, è stralunare, set extra. Una colata di capelli sul seno nudo, rilucente, un ritmo che sobilla i nervi, e il mare è un bene che si pente. Mani che suonano l'amore sulla chitarra della vita, e come un'onda di calore lei che si muove illanguidita. È straordinaria, è strabiliante, è stralunare, set extra. Gambe allungate a catturare gli sguardi ansiosi di vedere, la carne a onde come il mare sul pentagramma del piacere. E dietro ai veli ora dischiusi quel ciuffo di nero divino che culla l'occhio degli illusi come un miraggio clandestino. È straordinaria, è strabiliante, è stralunare, set extra. Rosso già caduto tramuta i tacchi in piedistallo, venere nuda di velluto cristallizzata nel suo ballo. Il musicista mutolito dietro al microfono silente, e sullo strip ormai finito muore l'amore lungamente. È straordinaria, è strabiliante, è stralunare, set extra. È straordinaria, è strabiliante, è stralunare.
E così si conclude questa extra. Léo Ferré cantato per i Tête de Bois, e oggi ne abbiamo parlato davvero nel migliore dei modi insieme ad Andrea Satta, che è stato appunto insieme agli altri membri di Tête de Bois l'ideatore di questo progetto, il realizzatore di questo progetto. Un progetto che tra l'altro non si ferma qui, il CD ormai lo potete trovare dovunque, ma li potete vedere dal vivo. Hai già... no, sono tantissimi concerti immagino, hai già qualche data breve che possiamo annunciare, Andrea?
Beh, stasera potete venire a Carrara, che abbiamo detto che siamo per suonare a Carrara, voi non lo sapete, ma pur trasmettendolo a Barcellona realizzeremo questo miracolo. Saremo, insomma, certo, la Spagna in Spagna, l'Italia in Italia, diciamo che un po' più vicino alla Spagna c'è Sanremo il 9 maggio, Genova l'8 maggio e ancora Genova al Festival Internazionale della Poesia il 20 giugno. E, insomma, se uno vuole fare una gita può arrivare in Liguria, che è la regione italiana più vicina alla Catalogna, e sorpassa la Francia con una notte di canzoni e all'alba sta là.
E poi 13-14 giugno, l'abbiamo già ricordato,
c'è questo festival, sì.
Questo
sì,
festival sì, da non perdere. Stradarolo.
No, Stradarolo, sì.
Allora, io cercherò di essere. Ci vediamo se qualcuno anche dalla Spagna voglia di fare un salto e scoprire questa bella realtà.
Vitto e alloggio garantiti.
Ah, meraviglioso, insomma. Mi vedete lì. Vi do anche una mano a montare, a smontare i cavi, a portare
servirà,
il giro.
Servirà.
E Andrea, grazie mille di essere stato qui con noi.
Grazie a te.
E Timmy Soara, ci hai fatto compagnia in questa seconda parte. Tu le cose di Tête de Bois te le conoscevi bene, sì, le hai già riascoltate una volta in più.
E poi ci piace mettere insieme questi due personaggi che, oltre ad avere in comune la E, la O e la R, Enzo Del Re, Leo Ferré, hanno in comune tante cose. Quando Andrea ha introdotto Leo con le sue parole, no? Facendo una descrizione molto bella, alternativa ma realistica, era sovrapponibilissima quel ritratto che ha fatto alla figura di Enzo.
Assolutamente, quindi effettivamente due figure che, insomma, voi vi portate dietro anche nella vostra intimità insieme. Sono due figure che nella loro diversità si sono mai conosciuti, Del Re?
Sì. Sì,
si
sì.
Sono conosciuti?
Hanno fatto anche dei concerti insieme nel 73, un tour per raccogliere i fondi per il popolo cileno dopo il golpe del settembre 73. In Italia partì tutta una campagna appunto di sostegno al popolo cileno, alla resistenza cilena, e su diversi palchi, Roma, Milano, dove c'era anche Lucio Dalla, De Gregori,
Giovanna
tanti
Marini.
Di questi personaggi, sì sì. Leo Ferré ed Enzo Del Re, sì.
E vabbè, due personaggi davvero unici. Insomma, una puntata dedicata a due ribelli della poesia, della canzone, della musica e della vita. E speriamo di trovarne nel nostro cammino molti altri, di Enzi Del Re e di Leo Ferré, no? E grazie a voi.
Un po' tutti lo siamo, volendo, no?
Un po' tutti, però magari dopo finiamo come avrebbe detto Enzo.
Esatto, intrappolati nel
motore.
Nel motore.
Va bene, Andrea Satta, Timisoara Rapinto, grazie di essere stati a Zibaldone. Tornate
grazie
presto.
Grazie a Zibaldone, grazie a Steven Forti.
E grazie a voi e a presto a Barcellona. Godetevi Barcellona. Io adesso finisco il programma e andiamo subito con la sigletta, perché ormai siamo davvero a fine puntata, cari ascoltatori. Andiamo con Dopo in 2000 e un consiglio musicale che effettivamente può stare bene insieme a Enzo Del Re e a Leo Ferré. Torniamo tra poco. Per l'ultimo trago musicale di questo 13 marzo qui a Zibaldone abbiamo scelto una nuova uscita, Frankie Magellano. A fine gennaio è uscito il suo nuovo lavoro, un lavoro che è un tributo a un'altra figura molto interessante della cultura e della letteratura italiana, Pier Vittorio Tondelli. Vi proponiamo subito una canzone, perché sarà un doppio consiglio musicale, perché questo lavoro di Frankie Magellano merita moltissimo, secondo me. Il titolo del lavoro è Ho poco ma ciò, e andiamo a sentirci questa Camere separate. Lui è Frankie Magellano.
Separato, dove si muore nella carne e nel cuore, da una esci trattenendo il dolore, nell'altra il mondo non ti può consolare, facendo un giro tutto intorno al tuo male, mentre si spegne la rabbia e il rancore. Il tempo ha scritto la tua storia migliore, il tempo ha dato senso a tanto soffrire.
Non era solo cielo quello che vedevo, non era solo mare quello che guardavo, ma eran celesti lacrime che io bevevo di te. Non era solo cielo quello che vedevo, e non era solo mare quello che guardavo, ma eran celesti lacrime che io bevevo di te. Mentre sputi il tuo veleno d'amore, così lontano da non poter far male, l'affetto porta ad una vita di piaghe, le piaghe portano vicino a morire. Non era solo cielo quello che vedevo, non era solo mare quello che guardavo, ma eran celesti lacrime che io bevevo di te. Non era solo cielo quello che vedevo, e non era solo mare quello che guardavo, ma eran celesti lacrime che io bevevo di te.
Frankie Magellano, ho poco ma ciò, per chiudere questa puntata di Zibaldone, un tributo a Pier Vittorio Tondelli. È uscito il 27 gennaio esattamente, quindi da poco lo presentiamo qui a Zibaldone, Radio Contrabbanda. Frankie Magellano, un personaggio, diciamo un nome d'arte, nato nel 1995, da appunto il vero nome di Frankie Magellano è Matteo Morgotti, artista di Correggio, classe 1971, tanti progetti molto belli quelli di Frankie Magellano. Recentemente ne avevamo parlato anche qui a Zibaldone, poco più di due anni fa era uscito Adulterio e Porcherie. Che altro dirvi di questo album? Ascoltatevelo, perché sono sette tracce, un viaggio all'interno del mondo di Tondelli, che tra l'altro Frankie Magellano aveva già cominciato nel 2011 con un brano che stiamo ascoltando di sottofondo, Amore mio fallimentare, che era contenuto appunto nel suo precedente disco. Ma ci sono canzoni davvero belle, testi molto belli che vengono rese da Frankie Magellano, vengono trasformati in canzone. Questa Camere separate con cui abbiamo aperto, che è tratto dall'omonimo romanzo di Tondelli del 1989, Osciare, La settimana bianca, o L'uomo di Marble Arch, che lo stesso Tondelli aveva scritto per delle canzoni. Però per chiudere vi voglio presentare e far ascoltare, proporre un'altra canzone di questo album, che si chiama Macho Man. E con questo chiudiamo davvero lo zibaldone di questo venerdì 13 marzo con Frankie Magellano. Ho poco ma c'ho, un tributo a Pier Vittorio Tondelli. Noi ritorniamo in onda, lo sapete, venerdì prossimo 20 marzo, una puntata ricca di musica, ricca di ospiti. Sarà con noi la storica Paola Locascio, ci saranno i collegamenti dal Lussemburgo con Berardo Staglianò e da New York con Ricky Russo, ci sarà il Banzo, ci sarà anche un omaggio a Enzo Iannacci, ci saranno tante cose venerdì dalle 18 alle 20 qui su Zibaldone Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world www.contrabbanda.org. In podcast trovate tutte le puntate sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org e infine vi ricordo che ci trovate anche su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda. Buon venerdì sera, fate l'amore con il sapore, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván. Me lo dico da solo perché oggi il Banzo non è qui con noi. A colocaros que es viernes por la noche. Macho Man, lui è Frankie Magellano.
La danese vuol la belva riminese, la svedese esige il toro bel paese, la valchiria il macio che sospira, la ciclopessa tanti maci che fa rezza, l'inglesina vuole il macio signorina, la francese esige sol quello cortese, mentre l'iberica vuol la taglia stratosferica, la tedesca non sa basta della tresca, vuol tremare come un'esca mentre il macio se la pesca. Io sono il macio e al macio lo faccio, ogni puledra con me divien fedra, ogni zitella più non fa bella, perché sono il macio e al macio lo faccio. La baffocchetta s'accontenta della stecca, la chirotecnica pratica solo la metrotecnica, la chiromante lo vuol duro di diamante, la zietta non l'aspetta, lei ha sempre fretta, la piagnona vuole il macio porcellona, la tremendina un macio lampadina, la panchetta il macio bistecca, non alla griglia che meraviglia, non al carbone che buon odore, ma al naturale. Sì, questo è un baccanale. Io sono il macio e al macio lo faccio, ogni puledra con me divien fedra, ogni zitella di uno un favella, perché sono il macio e al macio lo faccio. Io sono il macio e al macio lo faccio, ogni puledra con me divien fedra, e ogni zitella di uno un favella, perché sono il macio e al macio lo faccio.